1. L'impero bizantino. A partire dall'anno 1000 sino al XII secolo, quando il potere fu retto dalla dinastia Macedone, l'impero bizantino si affermò come una grande potenza che riuscì ad espandersi su gran parte dell'Asia Minore, dei Balcani e del Mediterraneo orientale e centrale. Tuttavia, la forte pressione fiscale frenò la nascita di un ceto mercantile. Per questa ragione, i principali traffici commerciali erano nelle mani di mercanti forestieri, armeni e italiani. Cessato il governo della dinastia Macedone, l'impero conobbe un lungo periodo di instabilità politica, aggravata da minacce provenienti dall'esterno, i Normanni nell'Italia meridionale, popolazioni nomadi nei Balcani, i turchi selgiuchidi da Oriente. Solo a partire dal 1081, quando salì al trono Alessio Comneno, l'impero bizantino tornò a essere, fino al secolo successivo, una grande potenza. Qualche anno prima, nel 1054, le chiese cristiane orientali o greche si separarono dalla chiesa d'Occidente, scisma d'Oriente. L'imperatore bizantino nominava il patriarca, posto al vertice della chiesa, ma non poteva deporlo né poteva entrare nel merito delle questioni teologiche e nelle decisioni dei vescovi. 2. L'Islam nell'undicesimo secolo. A partire dall'anno 1000, il califfato arabo-musulmano aveva conosciuto profonde trasformazioni. A Baghdad risiedeva la dinastia Abbaside, che deteneva ancora la carica di califfo, una sorta di potere monarchico, politico e religioso esercitato su tutti i credenti in Allah. Tuttavia, la enorme vastità dei territori conquistati all'Islam era ormai organizzata attraverso un sistema di emirati, di fatto indipendenti e riconosciuti dal califfo. Già nel secolo precedente si era affermata, in Africa settentrionale, in Algeria e in Tunisia, la dinastia dei Fatimiti, musulmani sciiti apertamente ostili agli Abbasidi, che invece erano sunniti. Il loro potere si estese sino all'Egitto, alla Palestina e a parte della penisola arabica e finirono con l'attribuirsi il titolo di califfi. All'incirca nello stesso periodo, dalle steppe dell'Asia centrale avanzarono verso ovest turchi selgiuchidi convertitisi all'Islam. In poco tempo questi occuparono l'altopiano iranico, abbattendo la dinastia persiana, e la Mesopotamia, raggiungendo Baghdad nel 1055, dove si misero al servizio dei califfi abbasidi che insignirono i loro capi del titolo di sultano, l'equivalente di un governatore autonomo, dipendente solo dal califfo. I selgiuchidi riuscirono in breve tempo ad espandersi nell'altopiano armeno, in Siria, in Anatolia, dopo aver sconfitto i bizantini nella battaglia di Manzikert nel 1071, giungendo sino a Gerusalemme sottratta ai Fatimiti. 3. Le crociate. La Palestina, diventata terreno di scontro tra selgiuchidi e fatimiti, rese più difficile il pellegrinaggio dei cristiani in Terra Santa. Nel 1095 il Papa Urbano II annunciò una mobilitazione armata dei cristiani per liberare Gerusalemme, garantendo la remissione dei peccati a coloro i quali fossero morti nell'impresa. Presero così il via le crociate. Nel 1096 la cosiddetta crociata dei poveri o dei pezzenti fu in realtà un movimento spontaneo, conclusosi tragicamente, e che nei territori attraversati diede sfogo a violenze nei confronti degli ebrei, accusati di essere responsabili della morte di Gesù. La prima crociata ufficiale, invece, partita anch'essa nel 1096, si concluse con la conquista di Gerusalemme 3 anni dopo. Nel corso di questa esperienza videro la luce i cosiddetti regni crociati o regni latini d'Oriente, vere e proprie realtà politiche indipendenti. A partire poi dal XII secolo furono istituiti ordini monastico-cavallereschi, come ad esempio gli ospedalieri di San Giovanni o i templari, monaci guerrieri che offrivano assistenza ai pellegrini in Terra Santa e combattevano contro gli infedeli. Le crociate si trascinarono sino al XIII secolo, quando anche gli ultimi regni crociati furono sconfitti. 4. L'impero mongolo. Tra il XII e il XIII secolo, l'impero mongolo si impose in una vastissima area geografica, dalla Cina all'Europa orientale sino alla Persia. Fu Temujin, dal 1206 noto con il nome di Genghis Khan, a unificare le tribù mongole insediate originariamente nelle pianure a nord-est della Cina e a farne un popolo di conquistatori. Alle città e ai popoli che accettavano di essere assoggettati all'impero mongolo venivano riconosciute una certa autonomia e limitate libertà, in cambio del regolare versamento di tributi. Ancora dopo la morte di Genghis Khan, 1227, proseguì l'espansione dell'impero e il suo consolidamento politico, amministrativo e fiscale. A ovest, la Rus, formatasi tra IX e X secolo in un'area corrispondente al bacino del fiume Dnepr, abbracciò il cristianesimo ortodosso e fissò il proprio centro politico nella città di Kiev. Ma a causa di rivalità dinastiche, nel XIII secolo fu facile preda dei mongoli, che penetrarono sino in Polonia e in Ungheria. Verso est, l'impero mongolo arrivò sino all'attuale Iraq, distruggendo Baghdad e ponendo fine al califfato abbaside, 1258. Nella seconda metà del XIII secolo, anche l'impero mongolo vide nascere divisioni e conflitti interni, che determinarono la nascita di quattro canati. Raggiunta così una stabilità interna, sui territori mongoli, dall'Anatolia al Pacifico, ripresero i traffici commerciali. È questo il periodo indicato con l'espressione di Pax Mongolica.